Il coniglio dal cilindro di Trump si chiama Sahara Occidentale, sovranisti col territorio degli altri? Libano, esplosione al porto, incriminati ex premier e ministri. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Hassan Diab, a former finance minister and two former ministers of public works, are all accused of negligence leading to the deadly blast in August.
The US has recognized Morocco's sovereignty over the disputed Western Sahara region.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
I hear a sound of victory.
Ota!
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. I saluti vi arrivano anche dalla squadra di Nessun Luogo: Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, domande, commenti, sms, whatsapp, ma siamo anche sui social, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, se amate questo social, cinguettate pure, gli account sono Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. In questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, due lunghe pagine, la prima dedicata a un approfondimento in Libano, dopo la notizia che è arrivata ieri, per cui la giustizia libanese ha puntato gli occhi su un folta compagine di ministri ed ex premier libanesi proprio dopo quei tragici eventi di agosto, l'esplosione al porto, e con un ospite d'eccezione faremo un approfondimento, daremo una fotografia della tragica situazione in cui versa il Libano dal punto di vista economico, sociale ma anche istituzionale. E poi c'è quello che abbiamo definito il coniglio dal cilindro di Donald Trump. Il Marocco va a normalizzare i rapporti con Israele, non che fossero particolarmente anormali, c'erano rapporti e come tutti sotto traccia, però in cambio che cosa concede? Sostanzialmente è una proclamazione da parte di Donald Trump, e andremo anche nelle pieghe degli aspetti, se volete, più propriamente giuridici di questo atto. Proclama sovranità marocchina sul territorio del Sahara occidentale. Ironicamente qualcuno, noi l'abbiamo detto nei titoli, potrebbe dire sovranisti col territorio degli altri. Questi sono i temi di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Naturalmente la prima cosa da fare, come ogni giorno, è sfogliare i nostri dossier. Il primo ci porta a Hong Kong, perché proseguono le vicissitudini giudiziarie del magnate dei media di Hong Kong, Jimmy Lai, che è stato formalmente accusato della violazione della legge sulla sicurezza nazionale. Sapete, quella controversa legge di cui tanto abbiamo parlato qui a Nessun Luogo è Lontano. Così Jimmy Lai diventa l'attivista pro-democrazia forse di maggior peso, che finisce tra le maglie della normativa imposta dalla Cina sull'ex colonia britannica. Ricordiamo che Lai pubblica il tabloid Apple Daily, era stato arrestato ad agosto con l'accusa di collusione con forze straniere, in reato e punibile con l'ergastolo secondo la nuova contestatissima legge. Il Regno Unito resta profondamente inquieto, tra virgolette, per le notizie relative al caso legale aperte dalle autorità di Hong Kong sulla base di questa controversa legge. Lo ha detto oggi un portavoce di Downing Street rispondendo sull'argomento ai giornalisti nel consueto briefing di giornata. E così ancora una volta la posizione del Regno Unito rispetto all'ex colonia si fa sempre più palese. C'è un pressing dal punto di vista diplomatico, e poi quell'apertura di cui vi abbiamo dato conto, cioè l'ok, il via libera a quei giovani cittadini hongkongesi che volessero un giorno, attivisti pro democrazia, lasciare le barricate hongkongesi per provare a mettere su una diaspora sempre combattiva, ma in altri territori. Regno Unito, Canada, Australia sono tra i paesi che si sono mossi appoggiando questa deriva autoritaria, anzi contrastando, perdonatemi, la deriva autoritaria su Hong Kong e appoggiando invece le istanze pro democrazia. E poi invece di Odissea in Odissea prosegue quella della Brexit. Stavamo buttando l'occhio proprio adesso alla BBC e France 24, il servizio inglese. Il colloquio al Consiglio Europeo è stato brevissimo, si è concluso sostanzialmente. La probabilità è molto alta per cosa? Per Brexit no deal, quindi niente accordo. E quindi ancora una volta purtroppo il fallimento della diplomazia europea su un caso che è spinosissimo. Voi sapete, tra i principali temi c'è non soltanto tutto quello che riguarda la pesca, ma anche i vari patti di non concorrenza per una Gran Bretagna che si avvia a uscire dall'Europa, sì, ma rimane lì molto vicina, e i tanti fili economici e non solo che ci legano ad essa sono tantissimi. Staremo a vedere, forse c'è il tempo per ancora una volta un coniglio dal cilindro, ma bisogna vedere davvero chi potrà farlo uscire. Non vedo francamente una grande intenzione da parte di Boris Johnson di uscire, come dire, a testa alta, ma a testa alta verso l'Europa, non tanto verso i suoi elettori, da questo spinosissimo imbuto in cui si è infilato. E poi, sempre a proposito di Consiglio europeo che è ancora in corso, lo avrete sentito dai GR, Ungheria e Polonia hanno tolto il veto, finalmente è stato raggiunto l'accordo sul prossimo budget comunitario, ora possiamo iniziare con l'attuazione e ricostruire le nostre economie, lo ha scritto il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la von der Leyen ha sottolineato l'impatto della misura, lo sapete, 1.800 miliardi per alimentare la ripresa e costruire un'Unione europea più resiliente. E il tutto, come dire, fa uscire la cancelliera tedesca Angela Merkel con ben più di una medaglia puntata al petto. Il suo incessante lavoro diplomatico ha permesso di evitare uno strappo che sarebbe stato deleterio non soltanto per i 27 paesi della UE, ma anche e soprattutto per quella Polonia e Ungheria che tanto si erano messi di traverso. Staremo a vedere se vi saranno strascichi diplomatici oppure se Orbán e Morawiecki, rientrati a casa tra qualche ore, potranno mostrarsi davanti alle proprie popolazioni e ai propri elettori come vittoriosi e quindi chiudere il tutto con un tutti felici e contenti. Questi sono i nostri dossier internazionali, sono fatti, notizie, spunti, aggiornamenti e approfondimenti per le prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Intanto arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666. Leggo le prime parole e leggo tantissimo Trump, quindi immagino su che cosa vogliate commentare. Prima però bisogna tornare a quel incredibile, tragico fatto di agosto, l'esplosione al porto di Beirut.
Oggi seguiamo il volere del popolo, che vuole i responsabili di questo disastro scaturito da un qualcosa che è stato nascosto per 7 anni. Pertanto, annuncio oggi le dimissioni di questo governo. Che Dio protegga il Libano.
Quei fatti dei primi di agosto hanno portato all'epoca le dimissioni di Hassan Diab e di tutta la compagine di governo libanese. Negli ultimi 2 anni il Libano è stato colpito dalle proteste, dal Covid, quell'esplosione nel porto. A questo punto è utile fare un piccolo passo indietro, anzi un paio, 2-3 passi indietro, mettere il grand'angolo, provare a fotografare la situazione in cui versa il paese. E lo facciamo con Naila Tabbara, che è cofondatrice e vicepresidente della Fondazione Adian in Libano, è stata una delle voci di Med Dialogues 2020, l'evento organizzato da ISPI e Farnesina. Sentite la sua fotografia.
In one year, in the span of one year, we had so many events happening in Lebanon. We started with, of course, all the corruption.
Nell'arco di un anno sono successe molte cose in Libano: gli scandali sulla corruzione, le proteste, il Covid e il tracollo delle infrastrutture e dei servizi, con il collasso del sistema sanitario e i continui blackout. Ogni volta che ci aspettavamo un cambio radicale ed un nuovo inizio, ci siamo ritrovati ad affrontare un nuovo problema. Sperimentiamo la carenza di tantissimi beni nella vita di tutti i giorni. Molti libanesi sono emigrati e tanti altri hanno smesso di credere nel ruolo dello Stato. Infine, c'è stata l'esplosione al porto dello scorso 4 agosto che ha ucciso 200 persone, ne ha ferite 6.000 e ha distrutto le case di 300.000 abitanti di Beirut. Quello è stato il colpo di grazia ad un'economia già in ginocchio. I costi stimati per la ricostruzione ammontano a 2 miliardi di dollari. Tutto questo ha portato il Libano in una situazione estremamente critica, alla quale si somma il problema dei rifugiati siriani nel paese. Si tratta di una situazione molto complessa. Da un lato siamo grati per tutto il supporto internazionale che il Libano ha ricevuto, ma dall'altro lato ci rendiamo conto che nessun aiuto esterno può risolvere i problemi del Libano se alla nostra classe politica manca completamente il senso di responsabilità. Se questa classe politica rimane al potere, nessun cambiamento è possibile. La comunità internazionale, i cittadini libanesi, le ONG e i partiti non settari devono pensare pensare in maniera coordinata a come cambiare la situazione e superare questi ostacoli. Abbiamo bisogno di più sostegno per sbarazzarci dell'attuale elite politica.
But we need more support to get rid of our current political elite.
Eppure i più attenti ricorderanno che ci aveva provato anche il presidente francese Emmanuel Macron, era proprio a luglio durante una delle tante crisi politiche libanesi, a un certo punto aveva dato un ultimatum, 15 giorni ai libanesi per formare un nuovo governo, ultimatum assolutamente disatteso, poi ci si è messa anche appunto l'esplosione al porto. La voce che state ascoltando è quella di un'osservatrice privilegiata di ciò che accade nel paese dei cedri, Naila Tabbara, cofondatrice e vicepresidente della fondazione Adian. Lo ricordo, è stata una delle voci più interessanti ascoltate ai Mad Dialogues 2020, quel grande evento organizzato da ISPI e Farnesina. La Adian Foundation in Libano si occupa in particolare di quelle che sono le parti della società più fragili, le donne e i bambini. E ascoltate in che modo la crisi economica e la pandemia, oltre che gli ormai innati problemi da qualche decennio a questa parte del Libano, stanno colpendo proprio questa parte di popolazione. Ancora la voce di Naila Tabbara.
The people of Lebanon and the people in Lebanon have been living under very difficult circumstances for
La popolazione libanese sta vivendo in condizioni precarie da ormai più di un anno. Il paese è attanagliato da una grave crisi economica, alla quale si sono aggiunti l'emergenza sanitaria e il lockdown, che hanno inevitabilmente peggiorato la situazione economica. La lira libanese ha perso l'80% del proprio valore e i prezzi di qualsiasi bene sono aumentati fino a 6 volte. Per esempio, una semplice barretta di cioccolato un anno fa costava 1.000 lire libanesi, ora ne costa 6.000. Molte persone avevano perso il lavoro già prima dell'inizio della pandemia, mentre coloro che sono riusciti a mantenere un'occupazione hanno subito un taglio dei salari pari al 50%. Molti libanesi non sono più in grado di far fronte ai bisogni primari. Il tasso di povertà è aumentato dal 28% del 2019 a più del 55% di qualche mese fa. Ora credo che il dato sia addirittura più alto. Con la pandemia e il lockdown, molti altri hanno perso il lavoro, specialmente coloro che facevano affidamento su impieghi informali su base giornaliera. Tantissimi si sono ritrovati a vivere sotto la soglia di povertà, ma anche la classe media si è notevolmente impoverita. È sempre più frequente vedere persone che rovistano nei cassonetti in cerca di cibo o addirittura che rubano sacchetti pieni di beni dalle farmacie e dai supermercati perché non sono in grado di pagare. Sono aumentate anche le rapine e spesso capita che il rapinatore si scusi per il gesto violento dicendo che è costretto a farlo per dare da mangiare ai suoi bambini. I lavoratori domestici stranieri hanno subito licenziamenti in massa. Molto spesso le rispettive ambasciate non sono state in grado di fornire la dovuta assistenza e quindi stiamo assistendo ad un'ondata di disoccupati stranieri invadere le strade perché non hanno un posto dove andare. La situazione dei rifugiati è addirittura peggiore. L'88% dei profughi siriani non riesce a far fronte ai bisogni primari. Infine, recenti studi mostrano che in Libano la disoccupazione femminile è aumentata del 63%. Se non fosse per la solidarietà locale e internazionale, il paese sarebbe già collassato. È un miracolo che il Libano sia ancora in piedi, ma troppe persone stanno soffrendo.
It's a miracle we haven't, but a lot of people are suffering.
Questo è l'allarme che viene lanciato da Naila Tabbara, cofondatrice, vicepresidente della fondazione Adian, una fondazione molto attiva proprio nel paese dei cedri. Un allarme che è bene che gli analisti e la comunità internazionale vada a recepire, perché la storia di quel pezzo di Medio Oriente ci ha raccontato cosa succede quando un paese collassa. È anche vero che esistono enormi responsabilità da parte della leadership politica. Da un punto di vista strettamente esterno sembra che la classe politica libanese da decenni non sia in grado di affrontare le varie crisi del paese. quanta frustrazione c'è nella società? Sentite ancora la tabara.
Most of the Lebanese society is very frustrated, of course, with the leadership.
La maggior parte della società libanese è ovviamente molto frustrata dall'attuale classe dirigente, eccetto le persone affiliate ai partiti di governo, che ovviamente non sono la maggioranza. Il resto del paese vuole cambiare radicalmente questa classe politica corrotta e per questo motivo stiamo facendo molto affidamento sulla diplomazia internazionale. Siamo in attesa delle prossime elezioni per poter esprimere la nostra voglia di cambiamento. Recenti analisi mostrano un radicale cambiamento delle posizioni politiche dei libanesi. Indipendentemente dalla legge elettorale, stiamo riponendo molta fiducia nelle prossime elezioni. Molti libanesi sono stufi dell'attuale classe politica arricchitasi sulle spalle della gente, ma che ha poi trasferito i capitali all'estero impoverendo il paese. Il malcontento ha raggiunto livelli tali che molti ormai parlano della necessità di una rivoluzione violenta. Io spero invece che ciò non avvenga mai e ripongo le mie speranze di cambiamento nelle prossime elezioni.
I do hope that we will not get to this and that we will be able to have elections and change them.
Queste le parole di Naila Tabara, cofondatrice e vicepresidente Fondazione Adian in Libano, ed è a tutti gli effetti un grido d'allarme quello che arriva. Un po' di messaggi, di commenti al 349-238-6666, qualcuno che fa un plauso e torna indietro sui nostri dossier internazionali ad Angela Merkel, che passerà la storia come una diplomatica con la D maiuscola. Qualcun altro va sul tema libanese dicendo: nessuno ha il coraggio di dire che il Libano non è più un paese libero, un vero stato sovrano, è un'espressione geografica in mano all'Iran, leggi Hezbollah. Così Roberto da Orvieto, ma non abbiamo mai nascosto, gentile Roberto, quale fosse il ruolo, qual è tuttora il ruolo di Hezbollah, sia come partito politico che come milizia, il suo parastato sociale soprattutto nel sud, la valle della Bekaa, e quanto abbia in parte anche sostenuto l'economia libanese. Poi dovremmo fare altre, credo, 20 puntate per entrare nei meandri e nei rivoli di quanto quell'economia sia legale o meno in parte, non sto facendo della parte il tutto. 349-238-6666, lo dicevamo ieri, giornata mondiale dei diritti umani, Donald Trump fa un proclama, annuncia la normalizzazione dei rapporti tra Marocco e Israele, ma soprattutto, lo ribadisco, proclama che secondo gli Stati Uniti il Sahara occidentale è sostanzialmente territorio marocchino. La nostra copertina.
The United States would support a two-state solution if agreed to by both sides.
Gli Stati Uniti sosterranno la soluzione a due stati se voluta da entrambe le parti.
Urging the federal government to relocate the American embassy to Jerusalem.
Oggi gli Stati Uniti spostano l'ambasciata a Gerusalemme.
And to recognize that that city is Israel's capital.
E riconoscono questa città come la capitale di Israele.
The Trump administration is reversing the Obama administration's approach towards Israeli settlements.
L'amministrazione Trump sovverte l'approccio all'amministrazione Obama verso gli insediamenti israeliani.
We want an agreement that is a great deal for the Israelis and a great deal for the Palestinians.
Vogliamo un accordo che sia buono per gli israeliani e per i palestinesi.
In the spirit of peace and cooperation, both leaders also agree that Bahrain will.
In questo periodo di cooperazione, i due leader del Bahrain e di Israele
fully normalize its diplomatic relations with Israel.
Sono d'accordo affinché il Bahrain normalizzi la sua relazione diplomatica con Israele.
You can't deny that this is a part of Israel, a central part of Israel.
Non si può negare che questa sia una parte di Israele.
Here's what the US president had to say.
Ecco cosa ha scritto il presidente Trump su Twitter.
Today I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara.
Oggi ho firmato una proclamazione che riconosce la sovranità del Marocco nell'area del Sahara occidentale.
Morocco's serious, credible and realistic autonomy proposal.
La proposta di autonomia seria, credibile e realistica
is the only basis for a just and lasting solution.
È l'unica base per una soluzione giusta e duratura
for enduring peace and prosperity.
Per garantire pace e prosperità.
E così Valeria Bernardi e Valentina Ternullo in poco più di 90 secondi ci hanno ricapitolato gli ultimi mesi di intensa politica estera medio orientale da parte dell'amministrazione Trump, prima il piano per la pace, poi gli accordi di Abramo, quella serie di normalizzazioni dei rapporti tra Israele e alcuni paesi molto importanti del Golfo, Bahrain, Emirati, l'Arabia Saudita per adesso sta alla finestra, ma lo sappiamo tutti, è questione di tempo evidentemente, poi si è aggiunto il Sudan e adesso con il Marocco. Marocco e Israele avevano già una serie di rapporti, questo è innegabile, però ad esempio le agenzie stanno rilanciando le volontà da parte della monarchia marocchina di iniziare a prevedere per esempio dei voli regolari tra Rabat e Tel Aviv o Gerusalemme se preferite. E il problema qual è? Beh, è che sostanzialmente questa proclamazione di Trump, che non è un decreto, si va a scontrare con una serie di norme internazionali, ma soprattutto col diritto all'autorivendicazione da parte del popolo sahrawi. Buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo è Lontano a Giuliana Laschi. Professoressa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Insegna
a voi.
Insegna storia delle relazioni internazionali alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna e buongiorno anche a Fatima Mahfoud, rappresentante del Fronte Polisario in Italia. Mahfoud, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi e grazie.
Allora, vi chiedo un attimo di pazienza, andiamo a sentire come stanno andando le borse in questi minuti e poi apriamo la lunga seconda pagina di Nessun Luogo Lontano.
Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
L'accordo è l'ennesimo accordo transnazionale di cui beneficiano i leader di Stati Uniti, Israele e Marocco su un pezzo di terra che non appartiene a loro. Ancora una volta Trump cede un territorio, un'azione esecutiva da parte sua senza alcun dibattito al Congresso, che non possiede, senza nemmeno una discussione, per non parlare di un accordo con il popolo sahrawi che ha lottato a lungo e duramente per la sua libertà. Questa è una delle tante reazioni di analisti che abbiamo trovato. È Nabil Khoury che parla dell'Atlantic Council, il programma sul Medio Oriente. Poi ci sono le reazioni marocchine. Vi faccio sentire al volo la voce di Hesham Shawish, BBC Monitoring, che ci racconta come i media di Rabat stanno raccontando questo evento ed è molto interessante. Ascoltate.
Oggi molti media marocchini si stanno concentrando sull'annuncio del presidente Trump che gli Stati Uniti hanno riconosciuto la sovranità del Marocco sulla contesa regione del Sahara e stanno completamente ignorando o minimizzando le sue dichiarazioni sulla normalizzazione dei legami tra Israele e il Regno. La società palestinese è molto sensibile alla questione del conflitto israelo-palestinese, come accade in altri stati, nella Nord Africa e in Medio Oriente. Quindi le autorità vorranno procedere con cautela con le notizie, sottolineando il loro impegno per la causa palestinese.
E quali sono le reazioni del fronte polisario? Fatima Mahfoud, prego.
Salve, grazie per l'ospitalità.
Le
nostre reazioni sono queste. Chiaramente i fatti non si possono cambiare e vanno riportati con accuratezza. I fatti sono questi: l'Arabia Occidentale è un territorio non autonomo, iscritto nell'elenco dei territori non autonomi delle Nazioni Unite. È il territorio non autonomo più grande ed è l'ultima colonia in territorio africano. Quindi il destino di quella terra lo possono solo decidere i suoi abitanti, secondo il diritto internazionale. E solo i Sahrawi, attraverso un referendum per l'autodeterminazione, possono decidere il destino appunto del Sahara occidentale.
Sì, il referendum che per adesso, per il momento appunto, non si è visto ed è, credo, immagino, una delle vostre istanze più urgenti. D'altra parte passo invece la parola alla professoressa Giuliana Laschi. Non si parlava di Sahara occidentale da decenni, una crisi totalmente dimenticata, anche noi giornalisti ci abbiamo messo del nostro nel non raccontarla.
Questo è vero, purtroppo, e questo pesa drammaticamente sulle sorti del popolo saharawi. Naturalmente conviene spesso tenere nascoste alcune crisi internazionali per poi poter gestire meglio. Noi, diciamo, più studiosi ci occupiamo di questo tema, in molti in realtà, molti del sud Europa, spagnoli, italiani, francesi, e abbiamo fatto anche diversi convegni internazionali, abbiamo fatto pubblicazioni scientifiche, appunto non per dare le nostre interpretazioni politiche, ma per raccontare come si è sviluppata questa crisi a livello internazionale. E è veramente, come dire, lascia attoniti l'ignoranza generale che c'è su questa crisi. Io a volte con i miei studenti del mio corso magistrale di studi internazionali, studenti preparatissimi che vengono anche da altri atenei, quasi nessuno, quando inizia a parlare appunto di questo caso come una delle principali crisi del sistema internazionale, la gran parte dei miei studenti non la conosce, non sa niente. Sì. E quindi questo lascia attoniti e molto preoccupati, perché, ripeto, l'informazione non lo devo insegnare a lei, certo. È assolutamente fondamentale.
È assolutamente fondamentale. A volte, facendo autocritica e parlando di disaffezione rispetto a certi temi, devo anche ricordare, visto che lei, professoressa, ha giustamente portato la sua esperienza, che era quasi una barzelletta a un certo punto per un freelance proporre un reportage sul Sahara occidentale, quelle cose che normalmente i caporedattori ti dicono, vabbè, insomma, passiamo ad altro, ecco. Ma questa è tutta un'altra storia. Vi faccio sentire ancora la voce del collega di BBC Monitoring, Hesham Shawish, che sostanzialmente ci racconta quali sono state le reazioni della monarchia marocchina. Sentite.
So yesterday a statement issued by the Moroccan Royal Court confirmed the deal.
Con una dichiarazione rilasciata ieri sera, la Corte Reale marocchina ha confermato l'accordo, ma ha ribadito che la posizione del regno sulla causa palestinese è rimasta invariata e che ancora sostiene una soluzione a due stati come mezzo per porre fine al conflitto di lunga data. Nel frattempo, ieri sera, il ministro degli esteri marocchino, Nasser Bourita, ha detto al canale televisivo Al Jazeera che l'annuncio degli Stati Uniti sulla contesa regione del Sahara è arrivato dopo più di due anni di colloqui ed è stato un passo importante. Ha anche negato in una dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa russa Sputnik che l'accordo con Israele sia stato raggiunto in cambio della dichiarazione degli Stati Uniti sul Sahara. Dopo l'annuncio, il re Mohammed VI ha parlato al telefono con il presidente palestinese Mahmoud Abbas e ha confermato l'impegno del regno per la causa palestinese. Ha anche sottolineato che il Marocco ha sempre intrattenuto buoni rapporti con le centinaia di migliaia di ebrei israeliani di origine marocchina e che la normalizzazione delle relazioni con Israele non influirà sul suo impegno per la causa palestinese.
Eppure, secondo gli analisti più attenti, influirà, e come. Ci sono tante analogie tra la causa sahrawi e quella palestinese. Su tutte, direi, il comportamento dell'amministrazione statunitense di Donald Trump. A inizio trasmissione scherzavamo, sovranisti coi territori degli altri, ma in qualche modo l'amministrazione di Trump, Kushner, lo stesso Mike Pompeo si sono un po' messi di traverso con questa rincorsa durante la fase finale dell'amministrazione Trump, e questo creerà una serie di gatte da pelare incredibili all'amministrazione Biden. Aggiungo un piccolo tassello di conoscenza: Mohammed VI, il re, e anche il chairman, è il direttore sostanzialmente del Al-Quds Committee. Al-Quds è Gerusalemme in arabo, e sostanzialmente si è speso negli anni anche per andare a restaurare tutti i luoghi sacri. Quanto influirà tutto questo, si chiedevano alcuni analisti in rete quest'oggi, anche sulla sua posizione di chairman di Al-Quds Committee? Fatemi tornare però a quelle che sono in questo momento i bersagli di questa strana, erratica politica estera statunitense, proprio la popolazione sahrawi, con Fatima Mahfoud. Cosa pensate di fare a livello internazionale? Ci sono delle istanze che possono essere portate in sede internazionale? Se sì, quali? Perché l'ONU, francamente, mi sembra abbia in qualche modo congelato la vostra posizione negli anni, ma senza poi fare più di tanto.
Guardi, noi intanto abbiamo un forte senso della speranza e della prospettiva, e questo l'abbiamo dimostrato durante questi 29 anni di attesa e diciamo di dono che noi abbiamo dato sia al Marocco che alla comunità internazionale, per avere il tempo di gestire il referendum, il processo referendario. Sì, sì. Questa pausa doveva essere un momento per costruire un ponte, una riconciliazione che non è avvenuta per la avidità del regno del Marocco. Quindi se lei legge adesso tutte le dichiarazioni di tutti i governi, sono tutti quanti sotto shock e nessuno fino adesso ha detto che la sua politica rispetto al destino del territorio del Sahara occidentale è cambiata. Tutti quanti hanno fatto una corsa per dichiarare che quello è un territorio non autonomo e che la parola finale aspetta le Nazioni Unite, cioè la comunità delle nazioni che è nata appunto per mantenere la sicurezza e anche il processo di decolonizzazione, nel nostro caso è nelle mani della quarta commissione delle Nazioni Unite per la decolonizzazione. Quindi noi non abbiamo nessuna remora, noi siamo un membro fondatore dell'Unità Africana, i capi di Stato si sono riuniti e hanno trattato i due Stati, sia il Marocco che la Repubblica Sahrawi alle pari, trattandoli come due Stati che hanno un conflitto che deve essere risolto attraverso il diritto internazionale e non attraverso delle dichiarazioni unilaterali. La storia ci insegna che nel passato, ahimè, anche la grande Stati Uniti si è sbagliata con l'ANC di Mandela, si è sbagliata con l'OLP di Arafat, e entrambi Mandela e Arafat hanno ricevuto il premio Nobel per quello che hanno fatto. Quindi è questo, noi non abbiamo nessun'ansia di nessun tipo. Ahimè, l'unica cosa e la mia priorità oggi e ciò che più mi preoccupa è questa dichiarazione avvenuta in una giornata, diciamo, importante per l'umanità.
Sì, e l'abbiamo ricordato proprio in apertura, la voce che state ascoltando è quella di Fatima Mahfoud, rappresentante del Fronte Polisario in Italia, che fra l'altro fa un appello alla storia e tra pochissimo ci soccorrerà nuovamente la professoressa Giuliana Laschi, insegna storia delle relazioni internazionali alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna. Vi propongo però, tra pochissimo leggo un po' di messaggi degli ascoltatori, di fare una piccola pausa, viabilità e poi velocissimi, torniamo in Sahara Occidentale.
Nessun luogo è lontano.
L'ultima mossa di Donald Trump, la proclamazione secondo la quale la monarchia marocchina ha diritto di sovranità sul territorio del Sahara occidentale, l'inazione della comunità internazionale, poi facciamo appello anche noi perché anche i media ci sono messi per anni a considerare la questione Sahrawi poco più che una questione di serie B e forse di folklore. Poi ci si è messa la storia più contemporanea, più recente, non da ultimo le tensioni che raccontammo giusto qualche settimana fa, e poi, come dicevo, questa proclamazione da parte della Casa Bianca, i cui contorni, attenzione, istituzionali e legislativi sono tutti da definire. Non è passata per il Congresso, se andate sul sito della Casa Bianca c'è proprio una differenza anche, come dire, costitutiva di questo atto rispetto ad altri atti, e poi le conseguenze, perché certamente mette la monarchia di Mohammed VI in condizioni un pochino più fragili, diciamo, più guardinghe rispetto ad altri paesi, penso all'Algeria per esempio, ma anche i palestinesi. Ma perché avrebbero firmato, chiedono alcuni ascoltatori, questo accordo di normalizzazione Tel Aviv e Rabat? Ci ha pensato il New York Times, come spesso accade. Secondo fonti sentite dal quotidiano newyorkese, l'accordo sarebbe stato realizzato con l'aiuto di un investitore marocchino, Yariv Elbaz, che fa affari in Israele da tempo e ha agito da intermediario. Secondo la lunga ricostruzione, sostanzialmente Elbaz ha fatto una serie di trattative con l'amministrazione Trump e ha informato il governo marocchino che gli Stati Uniti sono pronti a fare investimenti fino a 3 miliardi di dollari, gran parte dei quali destinati a banche marocchine, hotel e una società di energia rinnovabile di proprietà del re. E questo è un pezzo della storia. Ma a proposito di storia, professoressa Laschi, anche quell'ultimo avvenimento, diciamo, un po' più teso che abbiamo raccontato qualche settimana fa, e le minacce di guerra, forse possono essere rilette sotto la lente di questo accordo, no, di cui sappiamo adesso?
Guardi, sicuramente sì. Ora io, essendo una storica, sto sempre molto agganciata alla realtà, perché ho bisogno di vedere i documenti prima. Però diciamo l'escalation è abbastanza chiara. Allora, l'avvicinamento tra Marocco e Israele è funzionale a entrambi, perché Israele ha bisogno di avere degli alleati sul territorio africano, e quindi diciamo questo gli conviene assolutamente. Si è trovato un accordo, diciamo, in forma abbastanza gratuita. Il Marocco gli è convenuto ancora di più, perché questa dichiarazione di Trump, guardi, mi lasci dire, di una gravità assoluta, prima di tutto perché è un presidente uscente, non può certo mettersi a fare ancora politica estera a questi livelli, ma oltretutto è veramente, come dire, totalmente contrario al diritto internazionale. Come è stato ricordato, l'ONU più volte, con varie risoluzioni, con un impegno pluriennale, ha dichiarato che questo è un territorio occupato da parte del Marocco. Quindi Trump va in questo modo veramente in modo più totale disprezzo nei confronti del diritto internazionale, ripeto, è gravissimo da parte di un presidente degli Stati Uniti. E Trump cosa ha fatto? Ha messo insieme i suoi interessi con gli interessi appunto prevalenti, ha regalato in un vassoio d'argento al Marocco, quindi a Mohammed VI, questo riconoscimento sul Sahara occidentale, che non ci dice niente, perché gli Stati Uniti non hanno alcun diritto di riconoscere appunto il territorio di altri, quindi da questo punto di vista. Però ecco, guardandolo come sono abituata a guardarle, e quindi una visione diacronica, vedendo gli ultimi sviluppi, viene da pensare che veramente molto probabilmente il Marocco ha ripreso coraggio, diciamo, in una direzione più violenta, proprio perché si sente in qualche modo sostenuto dagli Stati Uniti. La volevo ricordare che gli Stati Uniti comunque hanno un po' sempre appoggiato il Marocco, anche il muro di 2500 chilometri che il Marocco ha costruito nel deserto per tenere appunto lontano il Polisario, anche gran parte di questo muro è stato costruito grazie ai finanziamenti americani. Perché? Perché nel gioco iniziale di questo terribile gioco, appunto, che è questa crisi internazionale, si è voluta inserire nella guerra fredda, per cui si è detto che l'Unione Sovietica appoggiava la RAS, quindi il governo del popolo saharawi, e mentre invece il Marocco difendeva sostanzialmente le posizioni americane. È stata tutta una costruzione mai provata da documenti ufficiali, che però è costata carissima al popolo saharawi, soprattutto quello che è senza diritti nel Sahara occidentale, quello che vive da decenni
nei campi profughi del
deserto algerino.
Certo, e fa bene, professoressa Laschi, a ricordare, a dare un inquadramento anche storico, perché è utile davvero per capire il presente. Torno però da Fatima Mahfoud per capire e rispondere anche ad ascoltatori: quanti abitanti, quanto grande è il Sahara occidentale, ma soprattutto aggiungo la domanda chiave: quanto può scatenare gli appetiti economici di Rabat? Leggo di fosfati, per esempio, di acque particolarmente pescose. C'è anche una ricchezza economica del territorio che in qualche modo fa gola agli attori in campo?
Allora, intanto il territorio sono 266.000 chilometri quadri, un po' meno dell'Italia. La popolazione non arriva a 1 milione di abitanti. Le ricchezze sono i fosfati, è una delle coste più pescose al mondo. Di fatto l'accordo di pesca illegale, dichiarato illegale, della Alta Corte Europea per 4 sentenze si regge sullo sfruttamento illegale delle risorse della pesca nel Sahara occidentale. Quindi è un territorio ricchissimo, ma noi non siamo contro lo sfruttamento e lo sviluppo del Nord Africa e la condivisione delle risorse, anzi siamo pro. Quello che ci preoccupa è questa dichiarazione, tutto ciò che scatena quella che è la frontiera dell'Europa, che è il Nord Africa. Aveva bisogno di soluzioni, non di buttare benzina su altri conflitti in Nord Africa. È un atto, secondo noi, irresponsabile, inutile, innecessario, perché da tutta questa storia sicuramente a nostro beneficio va il fatto che si rafforza la nostra coesione. Il mondo finalmente sa che quello è un territorio non autonomo e quindi ha il diritto, il popolo saharawi ha la sua autodeterminazione. È una trovata, diciamo, che paga il Marocco e che noi siamo convinti che poi sfrutteremo a nostro favore, perché quello che è certo è che i Sahrawi riconoscono il fronte polisario come unico e legittimo rappresentante, oggi più che mai. Chiunque ha guardato le manifestazioni a Madrid, a Parigi, sì, a Berlino, a Ginevra, sa benissimo che c'è una mobilitazione incredibile, commovente, di sostegno senza precedenti. Neanche nel 1975 c'è stata così una coesione intorno al fronte polisario. Bisogna prenderne atto. Il nostro movimento è un movimento responsabile, lo sanno tutti, non ha, diciamo, problemi di prestigio. Quello che noi chiediamo è responsabilità e rispetto del diritto internazionale.
È stata chiarissima, è stata chiarissima, è l'appello molto forte che ci lancia in chiusura Fatima Mahfoud, rappresentante del fronte polisario in Italia. Naturalmente io ringrazio anche la professoressa Giuliana Laschi, Università di Bologna. I prossimi passi naturalmente diventeranno storia tra qualche anno e quindi, come dire, consolidati, oggetto dei suoi studi, ma sono tutti da vedere, saranno certamente interessanti. Ringrazio infinitamente le mie due ospiti. 16:55, 30 secondi in questo esatto istante. Noi tutti abbiamo il diritto di avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata, per cui torniamo lunedì per raccontare, raccontare e raccontare. Non prima di avervi ringraziato tutti, avrei ringraziato la squadra di Nessun Luogo, ricordarvi che domani alle 10 c'è il meglio di. Un saluto, un ottimo weekend da parte di Giampaolo Musumeci.